Anche all'inizio del Novecento in chimica, nonostante esistessero metodi precisissimi e analitici per saggiare, predire, quantificare e calcolare le proprietà di una sostanza, questi metodi erano lenti e molto costosi. Spesso, la soluzione più semplice per capire che cosa si aveva appena fatto era prendere la sostanza e assaggiarla.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi entriamo in uno dei territori più assurdi della storia delle droghe. Perché non parliamo solamente di sostanze che fanno sentire bene, ma di sostanze che cambiano il modo in cui percepiamo la realtà. Parliamo di psichedelia. Ma per raccontare questa storia dobbiamo partire da un luogo molto lontano nel tempo. Da quel famoso e abusatissimo Medioevo. Immaginiamo un villaggio europeo intorno al XIII secolo. Le persone vivono di agricoltura, il pane è l'alimento base, la segale è uno dei cereali più diffusi. Ogni tanto, in alcuni di questi villaggi iniziano a succedere cose veramente strane. Intere famiglie, a volte intere comunità, vengono colpite da fenomeni inspiegabili. Le persone hanno convulsioni, gridano, dicono di vedere cose che non esistono, angeli e demoni, visioni, presenze. Alcuni provano un dolore lancinante agli arti, una sensazione di bruciore così intensa da sembrare fuoco. E in alcuni casi le estremità del corpo, dita, mani, piedi, iniziano letteralmente a morire. Il famoso fuoco di Sant'Antonio. Una condizione che per secoli viene interpretata in chiave religiosa. Una punizione divina, una possessione, una maledizione. Non è difficile immaginare quanto queste esperienze, in un contesto privo di spiegazioni scientifiche, potessero rafforzare credenze soprannaturali, visioni mistiche e anche probabilmente episodi di isteria collettiva. La realtà, come al solito, è molto più semplice ma anche interessante. La causa non è il divino, ma un fungo. Un fungo parassita della segale che risponde al nome di Claviceps purpurea. Questo funghetto produce una serie di molecole estremamente attive sul nostro sistema nervoso. Vengono chiamati alcaloidi dell'ergot. In altre parole, intere popolazioni stavano assumendo, senza saperlo, una sostanza fortemente psicotropa. Un pane, a volte un'ostia, perché anche l'ostia si poteva fare con la segale, che letteralmente alterava la percezione della realtà. Naturalmente, prima dell'avvento della scienza moderna, il tutto resta in un alveo totalmente mistico. Ma già dall'Ottocento si inizia a capire che l'ergotismo è dovuto a un fungo, che questo fungo ha una serie di sostanze che effettivamente possono produrre quegli effetti. E come sapete, la chimica dell'Ottocento e d'inizio Novecento si interessa moltissimo agli alcaloidi vegetali, che si pensa di poter sfruttare in ambito medicinale. Saltiamo al 1938. Un giovane chimico svizzero, Albert Hofmann, sta lavorando proprio sugli alcaloidi dell'ergot, cercando di sviluppare per l'appunto nuovi farmaci. Sintetizza una molecola chiamata LSD-25. LSD è un semplice acronimo scientifico, un modo di classificare le sostanze in base ai procedimenti chimici che le hanno portate alla luce. All'inizio questa molecola non risulta particolarmente interessante, è semplicemente uno dei tantissimi tentativi ed esperimenti. Viene messa in una boccetta e accantonata. Nel 1943, Hofmann, in un momento di noia, decide di riprenderla in mano. Durante uno degli esperimenti, entra accidentalmente in contatto con una quantità minuscola della sostanza. E gli succede qualcosa di strano. Si sente alterato. Le percezioni cambiano. I pensieri diventano difficili da seguire. Hofmann capisce che è successo qualcosa, ma non ha ancora capito quando. E qui arriva uno di quei momenti che oggi sembrano follia pura, ma che all'epoca erano ordinaria amministrazione chimica. Il giorno dopo, torna in laboratorio e decide di fare l'unica cosa sensata per capire cosa faccia quella sostanza.
L'assaggio.
Oggi, per una cosa del genere, si potrebbe essere radiati a vita da un laboratorio, ma siamo nel 1943. Probabilmente assaggiare sostanze trasparenti in boccetta in quegli anni era la cosa meno rischiosa che potevi fare. Ma Hofmann è un chimico saggio, non vuole mica esagerare, mica si scola tutta la boccetta. Ne testa una quantità minuscola, infinitesimale. 250 microgrammi, un quarto di milligrammo. È convinto sia una dose minima. Oggi sappiamo che è una dose massiccia. A questo punto esce dal laboratorio e torna a casa in bicicletta. E ovviamente durante il tragitto esplodono gli effetti. La realtà si deforma, i colori diventano intensi, gli oggetti sembrano respirare e parlargli. Il tempo si allunga, si comprime, perde consistenza. Quello che Hoffman sta vivendo è il primo viaggio psichedelico documentato della storia. È il 19 aprile 1943 e quella data oggi è conosciuta come il giorno della bicicletta. Tra l'altro Hoffman è uno scienziato e di conseguenza, una volta a casa, finiti gli effetti, si mette là e appunta in maniera scientificamente perfetta tutto quello che ha vissuto. La storia è divertente, ma cosa stava succedendo nel cervello di Hoffman mentre girovagava in bicicletta nella sua amata Svizzera a sfattonare come l'ultimo dei rimastini al Forte Prenestino? L'LSD è una molecola che assomiglia alla serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per il modo con cui regoliamo umore, percezione e coscienza. Si lega in particolare ad alcuni recettori della serotonina, il sottotipo 5HT2A, non ci interessa in questo momento, ma lo fa in modo particolare. Per semplificare, perché è molto complessa la farmacologia dell'LSD, altera la comunicazione fra diverse aree del cervello. Normalmente il nostro cervello funziona per reti interconnesse, ma relativamente separate. Ogni parte del cervello, ogni rete neurale elabora la sua parte, il suo pezzetto di realtà, e porta l'informazione. Con l'LSD, in qualche maniera, sempre semplificando con l'accetta, queste reti diventano più interconnesse. Aree che normalmente non comunicano iniziano a dialogare. È qui che nasce l'esperienza psichedelica. Non si seguono più le solite vie. Tu fai questo, tu fai questo, tu fai quest'altro, poi ci mettiamo insieme e diamo un output. Ma magari due parti iniziano a chiacchierare fra loro. E di conseguenza iniziamo a percepire la realtà in una maniera diversa da quella in cui di solito la percepiamo. Sinestesie, distorsioni visive, alterazioni del tempo, pensieri che sembrano per l'appunto muoversi in maniera poco lineare. Non è semplicemente vedere cose che non esistono, è cambiare il modo con cui il cervello costruisce la realtà. L'LSD non è solo una sostanza psicotropa, ovvero che ha un effetto sul cervello, ma una sostanza psichedelica. L'effetto è di alterare la realtà, così come il nostro cervello la percepisce e la ricostruisce. Negli anni 50 e 60 queste sostanze iniziano a uscire dai laboratori. All'inizio vengono studiate in ambito psichiatrico, poi qualcosa cambia. L'LSD entra nella cultura, o meglio nella controcultura degli anni 60, legandosi indissolubilmente alla musica e soprattutto alla musica rock. Diventa parte di un movimento che cerca di esplorare nuovi modi di pensare, di percepire e di vivere. È difficile separare l'LSD da quel periodo storico. È la droga dei concerti, delle luci colorate, delle copertine impossibili, delle chitarre distorte, una sostanza che per molti non è un'esperienza chimica, è una lente attraverso cui guardare il mondo in maniera diversa, come un caleidoscopio. Una lente che spesso viene romanticizzata. Come sempre, la realtà è più semplice, più complessa e più interessante, perché l'LSD non è una sostanza priva di rischi. Può provocare esperienze molto intense, a volte terribilmente difficili da gestire sul piano psicologico. Può scatenare ansia, panico, episodi psicotici, soprattutto in persone predisposte. Gli effetti possono essere imprevedibili e uno dei principali è proprio quello di slatentizzare, questo è il termine, turbe psichiatriche che fino a quel momento erano rimaste in equilibrio. Ovvero non è l'LSD di per sé che provoca la patologia psichiatrica, ma potrebbe dare una bella spinta, una decisa spinta ad accelerare i tempi. Ma dal punto di vista della tossicità fisica, la situazione dell'LSD è diversa rispetto a molte altre droghe. Non è associato a dipendenza fisica significativa, non provoca danni organici diretti come quelli osservati con alcol o oppiacei. E negli ultimi anni la ricerca scientifica ha ripreso a studiare queste sostanze in contesti controllati. In alcuni studi clinici l'LSD e la psilocibina sono stati utilizzati ad esempio in pazienti con malattie terminali per ridurre ansia, depressione legate alla fine della vita, con risultati in alcuni casi davvero sorprendenti. Questo non significa che siano sostanze di per sé sicure, significa che, come spesso accade, la loro storia è più complessa e stratificata di quanto sembri. O meglio, la realtà è più complessa e stratificata di quanto sembri. Dal pane contaminato del Medioevo alle biciclette di un chimico svizzero fino ai concerti degli anni 60 e infine i laboratori della medicina moderna. La psichedelia è una delle storie più strane nella relazione fra esseri umani e droghe, perché non riguarda solo il piacere, il dolore o la dipendenza, ma anche qualcosa di più profondo. Riguarda il modo in cui percepiamo la realtà e ci ricorda il fatto che in fondo quella realtà è costruita dal nostro cervello. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E come al solito vi ricordo di lasciarci una recensione, un commento, di seguire il podcast, di fare tutte quelle piccole cosine che vi ci vogliono 32 secondi, molto meno dell'introduzione di una pillola, e che a noi effettivamente cambiano parecchio la vita.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.